C'è ancora molto da scoprire su quel 2 giugno 1946. Non è un giallo, ma c'è bisogno di andare oltre gli slogan con cui siamo cresciuti. Il vento del nord e la spinta delle donne, che sono andate per la prima volta al voto, sono stati davvero gli elementi decisivi per la vittoria della Repubblica? O ancora, perché c'è stato bisogno di un plebiscito per mandare in esilio a Savoia? Naturalmente la domanda delle domande. Quel 2 giugno ha segnato il vero cambio dell'Italia moderna? In questo speciale curato dalla redazione di Ma che storia è questa, proveremo a darvi qualche risposta superando un po' di luoghi comuni. Lo faremo con una serie di ospiti che studiano, consultano archivi, da anni fanno ricerche su questo argomento. . 25 aprile 1945, 2 giugno 1946. Storicamente un battito di ciglia, ma in quei mesi è successo di tutto. La liberazione, le atomiche su Hiroshima e Nagasaki, il processo di Norimberga, il referendum monarchia-repubblica è incastonato tra cambiamenti epocali. Cambia la politica, cambia il diritto, cambiano le istituzioni, cambia la cultura. Come intitola il convegno della statale e del comune di Milano e dell'Istituto Parri, il 2 giugno 1946 è l'anno zero della Repubblica. Convegno che si svolgerà il 4, il 5 e 6 giugno tra Palazzo Marino, Casa della Memoria e Aula 102 in via Festa del Perdono. Daniela Saresella, storica dell'Università Statale, è una delle coordinatrici di questo evento. Le chiediamo se il titolo vuol dare l'idea che quel referendum apre solo il cantiere. Non ci sono nemmeno le fondamenta della Casa Comune.
Beh, e questo ovviamente anche perché il 2 giugno del 46 viene poco più di un anno dopo la fine della guerra, e quindi, come dire, la ricostruzione è stata una ricostruzione difficile, che ha comportato molti anni. Probabilmente la fine della ricostruzione avverrà soltanto nei primi anni 50, quando l'Italia si riavvierà effettivamente poi successivamente con il boom economico. Questo convegno nasce un po' dal bisogno un po' di sistematizzare una serie di questioni, perché ovviamente su questi anni dell'immediato secondo dopoguerra molto si è scritto, molto si è parlato, gli storici ovviamente si sono interrogati a lungo, e quindi c'è stata un po' una discussione all'interno del comitato scientifico dell'Istituto Parri e tra i docenti dell'Università di Milano su cosa fare di nuovo per ricordare questo 2 giugno. E quindi si è costruito questo convegno un po' con l'idea della ricostruzione, diciamo così, di quello che è il 1945, i problemi che si sono dovuti affrontare in un'Italia che era appena stata abbandonata dagli eserciti d'occupazione, ma che aveva vissuto anche contemporaneamente una terribile guerra civile, e quindi che aveva una serie di problemi non da poco da affrontare nei mesi immediatamente successivi. Tra l'altro al governo nazionale c'è Parri, che è uno che la resistenza l'aveva vissuta in prima persona e che quindi, come dire, era il faro per molti di questi resistenti, anche se poi, come sappiamo, dal dicembre 45 c'è anche un passaggio poi con l'avvicendamento con De Gasperi, cosa che tra l'altro ha creato anche negli anni passati un dibattito storiografico sul fatto se sia stato la vittoria dei partiti di massa o l'accantonamento di un'ipotesi di riforma radicale del paese, cioè nel senso che Parri è stato accantonato perché voleva una riforma radicale. Però insomma, diciamo che le questioni che si sono poste sono state tante, e appunto la ricostruzione dell'Italia dopo gli eventi della guerra e della guerra civile, il problema della riunificazione nazionale. Non dimentichiamoci che dalla fine del 43 in poi l'Italia è divisa, ci sono tra un nord e un sud, ci sono la linea anche di demarcazione del perimetro dell'Italia, cambiano a secondo appunto dei periodi, perché c'è la linea Augusta, la linea gotica, e quindi si tratta di ricostituire tutto questo paese. E su questo appunto il convegno intende soffermarsi, oltre che ovviamente sulla grande questione che è sempre stata lungamente trattata, cioè quella sul problema della continuità o non continuità tra fascismo e postfascismo. Questione affrontata ovviamente molto dagli storici e che, come dire, però mai in qualche modo o perlomeno, come dire, mai si arriva ad una conclusione, anche perché i lavori, e anche qua in questo senso vengono proposti dei lavori specifici, possono essere fatti o comunque sulla base di archivi specifici, di un contesto, cioè ogni contesto ha anche una storia e una soluzione diversa dal punto di vista poi della politico, anche se quello che emerge molto chiaramente è che fino ai primi anni 60 c'è una forte ingerenza di quelle che sono i legami del fascismo e dei pretori, questori, uomini legati al fascismo rispetto appunto all'Italia repubblicana.
Questo convegno vedo che è sostanzialmente diviso, o almeno io mi sono fatto questa idea, in la questione del diritto, la questione istituzionale, la questione della cultura, la questione anche dei simboli che in qualche modo, appunto come dicevi tu, o vanno in continuità o subiscono invece una cesura netta. Ecco, probabilmente non era pensabile che ci fosse un click, un interruttore, no, che faceva cambiare da un momento all'altro. C'è stato un campo dove tutto questo è stato invece, diciamo così, più semplice? Penso, non so, alle arti, alla cultura. Oppure un campo dove tutto è stato molto più complicato? Adesso non voglio imbeccarti la risposta, però credo che una parte del codice Rocco sia tuttora in vigore.
Certo, certo. Ci sono stati degli ambiti, cioè diciamo che la rottura è stata una rottura forse più politica, ecco, perché la classe politica che emerge dalla lotta di liberazione era per lo più una classe politica che era stata estranea all'esperienza del fascismo, anche se questo in realtà è vero fino a un certo punto. Mi viene in mente una figura come quella di Ingrao, ad esempio, che è stato un punto di riferimento per tanti di noi, che invece aveva avuto la sua maturazione politica durante il fascismo. Anche per quanto riguarda, ad esempio, facevi il riferimento alle arti, a me viene in mente il caso di Portaluppi, che era stato l'architetto che aveva più si era espresso soprattutto a Milano e aveva espresso quello che era, insomma, il desiderata gusto, del diciamo, regime e così via, che poi nel secondo dopoguerra invece vediamo assolutamente impegnato nella ricostruzione, perché ad esempio nella ricostruzione di Brera porta lui, ma anche dell'Università degli Studi di Milano, ha una funzione importantissima. Quindi diciamo che il passaggio è un passaggio, diciamo, che insomma, in cui molti sono i retaggi di una esperienza culturale, anche politica, che poi troveremo, come dire, anche poi nell'Italia liberata, nell'Italia antifascista, nell'Italia repubblicana, che anche se con diverse tonalità e così via, ma che hanno dei riferimenti appunto col fascismo stesso.
Ma e quindi la data del 2 giugno 1946 è uno spartiacque?
È senz'altro uno spartiacque, perché innanzitutto è la prima volta che si vota dopo tantissimi anni e gli italiani votano con un sistema proporzionale, quindi, come dire, c'è un'affluenza elettorale di donne, quindi è una cosa importante, di donne e di uomini che appunto possono esprimere liberamente la loro visione del mondo, che devono decidere tra una continuità istituzionale, quindi la monarchia, o la repubblica, che quindi hanno la possibilità di delineare quello che è il loro futuro. E soprattutto è anche l'altra cosa di cui forse poco si parla in questo momento, si parla è che viene eletta l'Assemblea Costituente, cioè l'Assemblea Costituente è un'assemblea che ha il compito di redigere la nostra Carta Costituzionale, che poi entrerà in vigore il 1 di gennaio del 48 e che è il caposaldo e il punto di riferimento ancora adesso per tutta la nostra storia repubblicana e anche del nostro presente. Noi abbiamo appena avuto da poco un referendum che se fosse passato avrebbe fortemente inciso in vari articoli della Carta Costituzionale. Gli italiani in maniera sono andati a votare in massa e ancora una volta hanno votato perché in realtà la nostra Costituzione non venga cambiata.
Ma che storia è questa?
Tutta l'Europa si trovava in una situazione, per esempio, simile a quella italiana di indeterminatezza? Oppure Yalta, anche qui per usare uno slogan, aveva già deciso?
Beh, diciamo che la guerra fredda è sono una serie di passaggi, cioè non c'è un momento in cui inizia effettivamente la guerra fredda, quindi questi mesi tra la fine del secondo conflitto mondiale, aprile-maggio del 45 fino alla metà di giugno del 46, che sono quelli che si trattano, sono mesi in cui si acquisiscono certo i contrasti, c'è tra l'altro c'è anche il passaggio tra la presidenza di Roosevelt a quella di Truman, che ha una grande importanza, cioè, tra l'altro vengono sganciate le prime bombe atomiche nell'agosto del 1945, e qualcuno dice che Truman l'avesse fatto per chiarire che gli Stati Uniti erano l'unica potenza nucleare. Quindi insomma diciamo che cominciano un po' a delinearsi quelli che sono i contrasti tra i due blocchi.
Non ti chiederò come ultima domanda, visto che il panel finale che coordinerai tu lo pone come domanda, no? Cioè le promesse della Costituzione sono state realizzate?
Quando abbiamo cominciato a discutere su questo convegno, la grande questione che ci si è posti è stata quella di non rifare il solito convegno, perché i convegni su questi anni dell'immediato secondo dopoguerra in Italia se ne sono fatti tantissimi. Allora, proprio l'idea che era venuta era proprio quella di riagganciarlo alla contemporaneità, tenendo conto del fatto che questo è oggettivamente dal punto di vista nazionale e anche internazionale un momento di enorme passaggio. Quindi, come dire, cosa è rimasto? Queste idee che sono state i punti di riferimento dell'Italia democratica, antifascista, poi repubblicana di questi anni. Che cosa è rimasto di tutto questo? I valori sono rimasti nell'attualità? E forse una risposta è anche in quel cenno che facevo al referendum che c'è appena stato relativo al fatto che quando gli italiani, anche quando era accaduto con il referendum voluto da Renzi, sono chiamati a dire qualcosa sulla nostra carta costituzionale, in qualche modo si schierano sempre a favore di questa, insomma, perché questa non venga modificata e non venga cambiata. Quindi questa è già una risposta, se posso permettermi.
Comunque, cioè quello che si è deciso il 2 giugno 1946, sia monarchia repubblica sia gli uomini e le donne che hanno scritto la Costituzione, resta ancora valida.
Punti di riferimento.
Realizzata fino alla fine non si sa.
Questo non si sa, però secondo me sono senz'altro punto di riferimento.
Signorina, se permette l'accompagno.
Grazie alla professoressa Daniela Saresella per questo utile bigino sulla complessità di quel periodo di transizione che, come avete sentito, ci portiamo ancora dietro. Tutto sommato, per esempio, per la parità donna-uomo, siamo rimasti un po' ai tempi di Natalino VIII.
Si scalderà, sarei così contento di dirle quello che ho nel cuore.
Ancora qualche accordo di Signorina, se permette l'accompagno, uscita proprio nel 1946, e fra poco andremo a sentire la vera voce di quelle donne che 80 anni fa votarono per la prima volta.
Mi ricordo di essere emozionata, ma di essere molto contenta che era cambiato il mondo, che qualcosa avevamo anche noi donne da dire, perché poi sono più le donne che gli uomini, infatti i voti sono arrivati più delle donne,
sì,
che degli uomini.
Ah. E
già, per la Repubblica.
Tutti del quartiere.
La maggior parte ha votato per la Repubblica e il Partito Comunista. Il Partito Comunista, perché mio padre era un comunista.
Tu hai votato la Repubblica, ma qualcuno che ha votato per la monarchia ti ricordi?
Magari. Forse sì, quelli che abitavano in piazza, che magari avevano un negozio. Quello che lavorava in banca, forse quelli lì, la classe operaia e quelli dell'agricoltura non hanno votato.
Ma se ne parlava?
Sì.
Era parlava, libero parlarne.
Sì. Si andava anche in chiesa, poi lì noi andavamo in fabbrica, era già...
Se ne parlava?
Sì, si parlava.
Abbiamo un'enorme fortuna, quella che persone come Maria Bianchi, classe 1920, siano ancora in vita e lucide. Maria ha votato per la prima volta il 2 giugno 1946, allora viveva a Cerano, un piccolo paese vicino a Novara, faceva l'operaia e la mondina. Lei, come altre ultracentenarie, sono le protagoniste del libro Viva il Re, Viva la Repubblica, 2 giugno 1946, La storia e le storie di un voto. È un libro scritto da Alfonso Celotto, costituzionalista all'Università Roma III, e da Giulia Guerrini, che nella sua biografia si dice divisa tra libri e diritto. Abbiamo al telefono i due autori e comincerei a chiedere a Giulia Guerrini chi sono queste straordinarie protagoniste del libro.
E all'epoca si poteva votare a 21 anni, quindi diciamo che le donne che votarono allora oggi hanno tutte più di 100 anni. Le abbiamo intervistate, le abbiamo raccolte molte, anche qualche uomo abbiamo trovato, però diciamo che le donne sono state la maggioranza. E abbiamo intervistato le donne sia di paesi piccoli che di città grandi, sia del nord che del sud, alcune anche dalle isole. Da una parte c'era la monarchia che loro in qualche modo avevano conosciuto, dall'altra c'era quest'idea di grande libertà, di grande innovazione, e infatti molte delle donne, quasi tutte, votarono Repubblica proprio spinte da questa idea del cambiamento, e le testimonianze che ci hanno lasciato sono tutte molto simili: votavamo Repubblica perché così eravamo libere, votavamo Repubblica perché così cambiava qualcosa, votavamo Repubblica perché così anche noi ci sentivamo finalmente di contare qualcosa.
Quindi appunto erano coscienti di quello che stavano facendo?
Erano coscienti del fatto che volevano dire la loro, però se poi approfondivi e chiedevi ma quindi cosa sarebbe cambiato secondo te in Italia con la Repubblica? In realtà, diciamo, poi le risposte un po' si sfilacciano. Per loro la Repubblica era semplicemente sinonimo di maggiore libertà, di maggiore democrazia e assolutamente di più potere alle donne. Cioè le donne a quel punto avevano più possibilità di accedere a lavori, di contare qualcosa. Questo è il termine e il verbo che hanno usato più spesso.
E c'era una grande differenza tra nord e sud in questa consapevolezza, tra piccoli paesi e città, tra donne che avevano partecipato per esempio alla resistenza, immagino io, e quelle che invece ancora erano l'angelo del focolare?
Nelle città erano molto più consapevoli le donne, soprattutto nelle città del nord, perché chiaramente avevano avuto parenti partigiani, erano più dentro le lotte e soprattutto alcune erano anche state partigiane, quindi una per esempio ci ha raccontato che prendeva la bicicletta e andava a cercare notizie nelle Langhe, un'altra ci ha raccontato che tenevano aperti i negozi per far vestire i partigiani la notte, quindi per loro c'era una grande consapevolezza politica. E invece le donne del sud avevano meno consapevolezza, avevano più desiderio di cambiare, tranne in quei paesi, questo è quasi un paradosso, molto piccoli, in cui le donne si trovarono veramente sole ad affrontare quel periodo della guerra e anche del dopoguerra, e quindi si erano molto organizzate. Una ci ha detto che nel paese erano rimaste solo donne e le chiamavano le vedove bianche, perché chiaramente non si sapeva neanche se era vero che erano vedove, insomma. E loro si organizzarono con l'unico forno nel paese e quindi praticamente crearono una comunità proprio di donne, e lì loro, in un paesino sperduto del sud Italia, avevano fortissimo questo desiderio di votare Repubblica proprio per cambiare. Quindi diciamo che sebbene al nord erano più consapevoli, al sud di meno, però questo sentimento di cambiamento e di voglia di rivoluzione ce l'avevano comunque tutte, anche se per motivazioni diverse.
Ah no, non volevamo più il re, ci hanno fatto fare le guerre e basta. E se, allora ha detto, è ora che comandiamo anche noi, perché sai, c'erano tanti lassù da noi, c'erano tanti socialisti, vecchi socialisti, per quello che noi altri sapevamo tante robe, perché lassù hanno fatto la latteria, hanno fatto tutte, perché loro avevano studiato, andavano all'estero in Germania, d'inverno venivano a casa, andavano a scuola, mio papà andava a scuola, c'era un maestro che faceva il volontario, gli insegnava, diceva non andate all'estero ignoranti.
Un'altra ultracentenaria nel libro di Alfonso Celotto e Giulia Guerrini è Maria Minim, 101 anni di energia. Lei ha votato il 2 giugno 1946 a Venezia, dove era a servizio di una famiglia borghese. Veniva da Tramonti di Sopra, che è un minuscolo paese della montagna pordenonese, terra di emigrazione, come avete sentito, con gli uomini che andavano all'estero come boscaioli o come stagnini, e quando tornavano si mettevano sui banchi di scuola. Maria, che aveva una passione per De Gasperi, era una ribelle, aveva scioperato perché la gerla che doveva portare sulle spalle pesava quanto lei.
Noi altri ci doveva lavorare, con la gerla dovevamo a raccogliere sassi.
Quando hai cominciato a lavorare, Maria?
E sempre, appena bambina, appena, con la gerla pesavo 42 kg con la gerla, avere la mia tara. Io e la mia amica, che si chiamava Maria, anche lei, tutte e due 42 kg con la gerla. Abbiamo fatto una specie di sciopero perché ci davano 38 kg. 40 kg, allora mi hanno portato 38.
Questa era dunque l'Italia che il 2 giugno 1946, un anno praticamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è chiamata a decidere monarchia-repubblica. Un cambiamento così radicale, così significativo, è raro che arrivi con la sola arma del voto. Chiediamo la conferma al costituzionalista Alfonso Celotto.
In genere il cambio della forma di Stato è sempre traumatico, no? Cade un regime, ne inizia un altro, in genere con una rivoluzione, la rivoluzione francese, ma i colonnelli in Grecia, in Portogallo, in Argentina. Invece in Italia, incredibilmente, il nuovo Stato nasce da un referendum combattuto e controverso, ma nasce da un referendum vero, perché in quegli stessi mesi c'è il referendum in Bulgaria, con la famosa maggioranza bulgara, 96-4, c'è il referendum in Spagna, con lo stranissimo esito, resterà Francisco Franco fino alla morte, quindi per altri 30 anni, e invece in Italia c'è un referendum vero, quindi una repubblica che nasce dal basso.
Si potrebbe obiettare che però soltanto un anno prima ci fu una delle peggiori catastrofe violente, diciamo così, la Seconda Guerra Mondiale, il fascismo, il nazismo, la Shoah.
Certo, venivamo da un momento particolare, però negli stessi mesi in altri stati il passaggio è imposto dall'esterno, per esempio in Germania, in Giappone. Potenze sconfitte nella guerra non hanno il diritto né di sedere al tavolo della pace né di scrivere la propria Costituzione.
Facciamo piazza pulita di qualche leggenda metropolitana che gira ancora intorno al referendum. I brogli.
Siamo andati un po' a cercare nelle carte, nei diari dei protagonisti, ma anche in trasmissioni tipo il mixer degli anni 90, di capire se veramente fosse stato possibile imbrogliare. Allora, noi abbiamo trovato piccoli brogli, cioè schede duplicate, persone soprattutto ricche che compravano qualche scheda delle persone a servizio in casa, ma questi sono poche decine di voti. La differenza di 2 milioni di voti non è colmabile né con schede finte né con verbali taroccati. Il punto per cui storicamente tutti noi così abbiamo questo vago sentore, ma veramente vinse la Repubblica, è dovuto a un problema giuridico serio, cioè al fatto che il 6 giugno i professori dell'Università di Padova fanno un ricorso dicendo: è vero che ha vinto la Repubblica, ma non ha raggiunto la maggioranza dei voti validi. Perché? Perché ha raggiunto il 48.9% dei 25 milioni di voti espressi, infatti ne ha presi 12 e rotti. Ecco il punto. E allora lì la Cassazione, diciamolo proprio in maniera semplice, si incartò. Si perse dicendo: ma è giusto o non è giusto vincere senza raggiungere il 50%? Sappiamo che la decisione della Cassazione fu molto sofferta e comunque a maggioranza 12-6, dopo che il re era partito, e comunque lasciando quindi questo dubbio, perché la Repubblica ha vinto senza la maggioranza assoluta.
E a questo punto, Celotto, le faccio l'ulteriore domanda: è andato tutto liscio nel passaggio dei poteri, in questa transizione dalla monarchia alla repubblica, o anche lì ci sono stati degli incartamenti, uso lo stesso termine che ha usato lei?
Ma allora sicuramente quello che è successo il 10, 11, 12 giugno è rimasto soltanto un po' così nelle nebbie della Repubblica, perché sappiamo che a un certo punto De Gasperi si autoproclama capo dello Stato dopo i risultati provvisori, sappiamo che i contatti diventano febbrili con Falcone e Lucifero, con la Casa Reale, sappiamo che vengono tenuti 9 consigli dei ministri in 3 giorni per cercare di capire cosa fare. Poi a un certo punto Umberto che ne esce come una figura di grande dignità istituzionale, decide di partire. Avrebbe potuto provare a resistere, avrebbe potuto provare ad andare a Napoli per fondare il Regno del Sud, come qualcuno ha ipotizzato. Del resto a Napoli la monarchia ha vinto 80-20, quindi un amplissimo margine. E invece decide di partire. A quel punto si sgonfiano i problemi, la Cassazione decide e i poteri passano, anche se, per farvi capire la difficoltà di quelle settimane, dopo 10 giorni Togliatti, ministro della giustizia, firma la controversa amnistia ai fascisti. Quindi un ulteriore gesto di pacificazione nazionale per cercare di avviarsi verso un futuro condiviso.
E basta che c'è sto solo, che c'è rimasto mare, una ninna cora a cuore, una canzone per canta. Chi ha avuto, 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 chi ha data, data, date, scordammo ciò passata, simme Napolo paesà.
Ringraziamo Alfonso Celotto e Giulia Guerrini, autori del libro Viva il Re, Viva la Repubblica, uscito per Mondadori, e se permettete ancora di più le signore intervistate che hanno raccontato per quel libro la loro prima volta al voto. Finora abbiamo capito che ai tempi del referendum l'Italia e il mondo intero erano appena usciti a pezzi da una guerra ed erano già finiti in un'altra, la guerra fredda. C'era voglia di cambiare, c'era fermento, il futuro non poteva che essere migliore, ma le condizioni di vita erano dure. Il ricordo dell'odio fratricida era forte. I leader di allora ne dovevano tener conto.
Monarchia, voti 10.709.423.
Bene, bene,
mamma, abbiamo vinto.
Molto bene.
Repubblica, voti 12.718.019. Da oggi l'Italia è repubblicana.
Oddio, la mamma.
Che cosa?
La mamma si sente male.
La mamma?
Vieni.
Gli italiani.
Chi è il coraggio di ridere?
Viva il re!
Evviva!
Canaglie.
Vieni, caro, vieni.
Che facciamo? Ce ne dobbiamo andare?
Oh, sì, sì, mangiamo e poi ce ne andiamo.
Il governo,
ecco, brava, mangiamo.
Interamente garante.
C'è solo un film che omaggia quel momento storico, si intitola Una vita difficile, l'ha girato Dino Risi e l'ha scritto Rodolfo Sonego, nome di battaglia benvenuto quando comandava la brigata Fratelli Bandiera sulle Alpi Bellunesi. La scena racconta impietosamente quello che forse è accaduto davvero la sera del 2 giugno 1946 in qualche palazzo nobiliare. La radio accesa, i risultati del referendum, monarchia repubblica, i padroni di casa spaventati del loro mondo che crollava, gli invitati, i repubblicani e squattrinati Alberto Sordi e Lea Massari che non possono gioire e si accontentano di mangiare a scrocco un piatto di pasta.
Per me la Repubblica è il momento più alto della nostra storia nazionale.
Per me la Repubblica è la cosa pubblica, cioè siamo noi.
Per me la Repubblica è l'amore verso un bene comune da salvaguardare con rispetto ed orgoglio.
Per me la Repubblica è la libertà di espressione e la libertà di scelta.
Per me la Repubblica è un albero con dei frutti che vanno curati e che ogni giorno deve dare nuovi frutti.
Per me la Repubblica è espressione del popolo e protezione dei diritti e delle libertà di tutti.
Per me la Repubblica è la migliore.
Per me la Repubblica è la voce di tutti.
Per me la Repubblica è l'idea che un paese appartenga a tutti quelli che lo vivono, a tutti quelli che lo amano, a tutti quelli che lo costruiscono.
Per me la Repubblica è un'istituzione che rappresenta un baluardo di condivisione, di gentilezza in un mondo che è sempre più brutale, più brutalizzato e più brutalizzante.
Per me la Repubblica è sicurezza, ma non la sicurezza tanto sbandierata dai politici, ma un posto sicuro. Già solo con i primi 12 articoli della Costituzione siamo in una botte di ferro.
E queste invece sono alcune brevi dichiarazioni d'amore, ce ne sono centinaia sul sito del Quirinale, di persone di ogni età che dicono cos'è per loro Repubblica. E emergono su tutti due concetti. Repubblica è libertà ed è casa comune. Rinfrancante sentirlo, ma forse un po' consolatorio. Torniamo indietro di 80 anni con l'aiuto di 3 docenti che ne sanno molto. Barbara Bracco, colonna della trasmissione Ma che storia è questa, che ha intervistato Maurizio Ridolfi, storico dell'Università della Tuscia, fondamentale il suo libro L'Italia della Repubblica, 80 anni di storia, uscito per Carocci, e Patrizia Gabrielli, che insegna all'Università di Siena e che ha appena pubblicato con Castelvecchi Il primo voto, elettrici ed elette.
Direi che l'approdo istituzionale attraverso il voto di italiane e italiane è un po', fu un po' la conclusione di una transizione democratica che era partita all'indomani della caduta del fascismo, quindi siamo nell'estate del 1943, con le vicende che poi si ebbero nei due anni successivi fino alla liberazione, e poi dopo il 25 aprile del 45 la prefigurazione di un'Italia democratica. Ma come arrivarci? Inizialmente l'intesa tra le principali forze politiche del Comitato di Liberazione Nazionale era quella di arrivarci direttamente in Costituente, con un'assemblea costituente che al proprio interno avrebbe deliberato la forma dello Stato, monarchia o repubblica. In realtà poi nel trascorrere dei mesi si colse, secondo me in modo che avrebbe dato ancora maggiore forza a quella scelta del 2-3 giugno 1946, la necessità di una legittimazione popolare. E quindi di qui la proposta prima del leader cattolico democristiano Alcide De Gasperi, poi fatta propria anche dagli altri leader della sinistra, dei partiti democratici, di arrivare a questo esito, con qualunque esso sarebbe stato, fosse stato, attraverso il voto. E di qui l'accelerazione tra febbraio, marzo, insomma i vari decreti che si susseguirono e l'evento che a me piace definire come il momento repubblicano nella storia dell'Italia contemporanea. Ogni paese che vive dentro una repubblica ha avuto un momento fondativo. Il nostro momento fondativo è stato quello tra la primavera, bisogna partire prima del 2-3 giugno, bisogna partire dalle elezioni amministrative. Ecco. Del marzo-aprile, quando insomma in quei 2-3 mesi si creò la vera nostra democrazia di massa, con partecipazione altissima intorno al 90%, qualcosa che è rimasto per 50 anni.
Ricordiamo, che Maurizio, che votarono circa 25 milioni di tra uomini e donne a quel referendum, sì. E questo bisogna ricordarlo. Ma colgo l'occasione, Maurizio, per chiederti un'altra cosa. Noi siamo sempre abituati a immaginare, diciamo, una storia che procede in modo abbastanza tranquillo, su una linea già consolidata. Dimentichiamo spesso e volentieri che le conquiste si fanno purtroppo anche con strade e su strade molto accidentate. Quel voto del 2-3 giugno fu preceduto, accompagnato e seguito anche da episodi di forte tensione sociale e politica. Mi vengono in mente gli episodi di Napoli, ad esempio. Quindi è un voto sereno, ma fino a un certo punto. Ecco.
Beh, insomma, io però non enfatizzerei questa dimensione dello scontro sociale e politico, perché in realtà quelle due giornate di voto furono giornate tranquille, di grande partecipazione, di file di donne, uomini, giovani e meno giovani che andavano a votare. Più complessivamente al significato del referendum una valenza diversa rispetto a ciò che abbiamo a lungo dato. L'esito del voto fu chiaro e netto: 2 milioni di persone votarono più per la Repubblica e meno per la monarchia. Ci furono differenziazioni territoriali fra i nord e il sud.
Ecco, su questo poi ti interpellerò un po' più
però
avanti.
Ecco, appunto, il referendum aveva questa funzione: unificare il paese, non disgiungerlo, cioè doveva dare a tutti gli italiani la possibilità finalmente di partecipare, e quindi va letto in una chiave positiva, unificante, e non di ulteriore spaccatura.
Sì, sì, no, ma anche affrontando il rischio di qualche, come dire, contrapposizione abbastanza forte. Peraltro io ho citato il caso di Napoli, che è stata una delle roccaforti del monarchiche, e quindi ha un, diciamo, anche un cotè molto locale, molto particolare. Per ricordare gli 80 anni della Repubblica, molti dei lettori forse sanno che il Quirinale ha avviato questa iniziativa molto interessante, I Volti della Repubblica, e tutta una serie di altre iniziative, in cui si chiede ai cittadini e alle cittadine dei giorni nostri di dare nuovo senso a quella scelta referendaria. E se penso ai volti fisicamente intesi della Repubblica, viene sempre in mente il volto bellissimo fotografato da Patellani, che annunciava appunto l'Italia repubblicana. E quindi mi rivolgo adesso a Patrizia Gabrielli per una prima domanda sul contesto internazionale del suffragio femminile, perché noi spesso dimentichiamo che il caso italiano va incastonato in qualche modo in un quadro di riferimento, almeno europeo, diciamo, per non andare oltre, che è molto importante. Puoi dirci qualcosa, Patrizia, su questo?
Volentieri, grazie. Ma intanto io direi che quando noi andiamo a leggere le cronologie relative al suffragio femminile, non soltanto in Europa ma nel mondo, dobbiamo interpretarli ovviamente, no? Sono dei dati che vanno messi in relazione, cioè il conseguimento del suffragio femminile va messo in relazione a diversi fattori e variabili che possono essere dai processi di modernizzazione alla, diciamo, riconoscimento del suffragio universale maschile, dunque la diciamo, realizzazione di sistemi democratici, e poi ancora io aggiungerei senz'altro a quello che è lo sviluppo dei movimenti suffragisti, e questo a sua volta si connette con almeno due altre variabili, almeno due, e queste sono l'accesso all'istruzione, cioè la scolarizzazione, certo, e dunque poi l'accesso al mondo delle professioni e anche al mondo del lavoro. Basta fare un'analisi anche sulle componenti dei movimenti suffragisti e ci rendiamo conto che il tema, questo secondo tema, non è certo da trascurare. Per quanto riguarda l'Europa, io direi che indubbiamente, e non solo, la Grande Guerra è stato un evento periodizzante anche da questo punto di vista. Noi sappiamo che in molti paesi europei è proprio a ridosso della Grande Guerra che le donne conseguono diritto di voto. È così in Austria, è così in Germania nel 18, in Gran Bretagna nel 18, ma ancora non a tutte le donne, alcune categorie restano escluse, poi si giunge nel 28 al pieno riconoscimento, Svezia 19, Paesi Bassi 19, in Unione Sovietica è proprio nel corso della rivoluzione che già nel luglio del 17 viene riconosciuto diritto di voto alle donne. Quindi, mentre per la Spagna dobbiamo attendere il 1931, cioè la Repubblica. Allora, per quanto concerne l'Italia, noi sappiamo che il decreto Bonomi è del 1 febbraio 1945 e anche in questo caso i fattori sono diversi. Citerei, per restare all'Europa, l'importante sollecitazione che viene per certi versi dalla Francia, che lo riconosce con un'ordinanza dell'aprile 1944, confermata poi nell'ottobre del 1944.
Benissimo,
Patrizia. Secondario questo.
No, 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 assolutamente, anche perché sono...
No, nel senso che, ad esempio, c'è un bollettino del Partito Comunista Italiano, quindi stampa molto interna, che dice: la Francia ha riconosciuto diritto di voto alle donne, e questo in qualche modo condiziona anche la scelta italiana.
Certamente, certamente. Ecco, questa partecipazione femminile, Patrizia, adesso non abbiamo il tempo per ripercorrere tutte le tappe precedenti alla conquista del voto delle donne in Italia appunto nel 1946, ha una sua restituzione nella partecipazione davvero numerosa, massiccia delle donne, che sono 13 milioni, hanno un milione in più rispetto agli uomini, ed è una partecipazione molto sentita, molto presente. Io ho letto dei documenti del Ministero dell'Interno subito dopo le elezioni amministrative, in cui esprimono anche la sorpresa per il contegno inaspettatamente sobrio delle donne. Si aspettavano chissà quale manifestazioni popolari. Ecco, su questa partecipazione, e se è possibile secondo te ipotizzare l'orientamento di queste votanti donne al referendum?
Allora, l'orientamento secondo me non è possibile.
Non è possibile.
È certo una domanda, no, è una domanda che nel corso degli anni mi sono fatta più volte, o mi sono confrontata anche con lo stesso Maurizio, ma forse potrebbe procedere ad un'analisi molto molto capillare nei diversi territori, ma questo è difficile. Certo. Cioè non è certo sufficiente dire, anche se qualche volta mi è capitato di ascoltarlo, che siccome le donne erano un milione in più, sicuramente hanno contribuito, no? Hanno votato per la Repubblica. Questo è molto complesso. E devo dire che analizzando quella che è invece la documentazione prodotta dalle associazioni femminili piuttosto che dai movimenti femminili interni ai partiti politici, l'interrogativo se lo pongono, non avevano chiaro l'orientamento. La preoccupazione c'era, certo. Questo senz'altro. Certo. Forse vorrei aggiungere una cosa, se ho ancora
un po' di tempo.
E cioè che ci fu molta sorpresa rispetto a questa andata alle urne delle italiane. Questo anche per il fatto che a partire dall'emanazione del governo Bonomi, la campagna antisuffragista aveva agitato lo spettro dell'astensionismo femminile,
certo.
Basato su un pregiudizio, e cioè che le donne, e in particolare le donne italiane, sono legate alla tradizione, amano la famiglia, non amano la politica e dunque non andranno a votare. Se noi seguiamo il dibattito alla Consulta Nazionale sul voto obbligatorio, si insiste sempre su un dato: è necessario soprattutto per le donne, facendo riferimento certo. una sorta di analfabetismo politico degli italiani,
di immaturità,
sì, certo. Anche sul piano elettorale, ma noi certo. sappiamo molto bene che il problema non riguardava soltanto le donne.
No, naturalmente. Maurizio, torno da te perché prima l'abbiamo sfiorato l'argomento della geografia di quel voto referendario. Disponiamo di dati, tu lo sai meglio di me, su come votarono le grandi città, come votò il sud, come votò il nord. Vuoi ricordarci per cortesia quelli che sono i macro dati di quella consultazione referendaria?
Sì, faccio una battuta prima sulla questione del voto delle donne.
Mm-hmm, certo.
A mio modo di vedere, mm-hmm. l'unico modo per saperne di più è guardare gli archivi parrocchiali e diocesani.
Certo.
Perché okay. il ganglo vitale della scelta o repubblica o monarchia passò attraverso il mondo cattolico. E allora che cosa dissero i preti, il clero, come indirizzarono le persone che frequentavano le parrocchie, i circoli, le associazioni vicine alla chiesa e alle parrocchie? E è lì che secondo me c'è il ganglo vitale di questa partita, che non avrà mai una risposta certa,
no,
ne sono convinto, ma lì può emergere qualcosa. E alcune ricerche svolte in ambiti territoriali fra la Sicilia e il Piemonte hanno evidenziato questo rapporto tra il mondo aristocratico borghese, il mondo cattolico legato alle diocesi e quindi la possibile influenza sull'elettorato, diciamo, dell'universo cattolico. Ma insomma, detto questo, veniamo alla geografia. Ecco, a lungo abbiamo banalizzato l'esito del voto soltanto con le percentuali generali assolute, che chi fa storia elettorale sa non è mai il modo opportuno per fare emergere le vere indicazioni elettorali. Bisogna coniugare la demografia, cioè quante persone vivono in certo. un territorio, e il numero di chi ha votato in un senso o nell'altro. Allora, due dati sorprendenti che cambiano la lettura di quel voto e ci permettono di uscire dalla banalizzazione che purtroppo lo ha accompagnato. Si dice il nord repubblicano, tre righe nei nostri manuali di storia e tutto è risolto. Non è così. Il 52% del voto complessivo a favore della monarchia si ebbe nelle regioni del nord, tra Piemonte, Lombardia e Veneto. In particolare il 40% di tutto il voto monarchico a livello nazionale si ebbe tra Torino, Milano e Padova, in quel triangolo che in qualche modo fu il cuore del voto alla monarchia. Nel sud si dice, si è detto, scritto, tutto monarchico, un'Italia divisa, contrapposta, e quindi la radice di una storia che doveva per forza andare male, insomma, ricordiamo alcune letture sulla morte certo. della patria qualche anno fa. Bene, il 20% del voto complessivo alla Repubblica fu dato fra la Puglia, la Calabria, la Basilicata, alcune province della Sicilia. Il 20% è meno dell'altro 80%, ma senza quel 20% la Repubblica non avrebbe vinto. E quindi la Repubblica è figlia anche di chi nel Sud volle la Repubblica. Si trattò spesso di minoranze agguerrite intorno al 40%, e questo voto ci dà davvero l'idea di un'Italia che non era divisa in due, era frammentata secondo le culture territoriali, regionali, municipali, urbane, contadine, rurali, proprie di tutta la storia novecentesca. Questo ci permette di rileggere, come dicevo prima, in una chiave unificante il referendum e non in una chiave tesa ancora a ribadire le diversità e le contrapposizioni.
Maurizio, ma in queste geografie del voto esiste una differenza, visto che stiamo parlando e ragionando su segmenti molto più particolareggiati dell'elettorato italiano, una differenza tra le grandi città, chiamiamole così, e la provincia, o addirittura le realtà urbane più piccole o addirittura rurali?
Sì, questo è un dato che ci portiamo dietro dalla fine dell'Ottocento, cioè nelle città, nei centri urbanizzati, laddove i gradi dell'istruzione erano più elevati, i giornali venivano più letti, c'era un impatto della modernità sicuramente maggiore, una circolazione delle idee anche più capillare, e quindi c'è una diversità tra il voto urbano e il voto della provincia, diciamo dei centri rurali, nel primo caso a vantaggio della Repubblica, cioè i centri più grossi, i centri urbani, nel centro-nord soprattutto. Però se poi guardi le città del sud, arrivi ad avere in Campania, a Napoli e a Caserta, percentuali intorno al 75-80%. Quindi la città comunque è un luogo tentacolare, diciamo, che riflette in modo più eclatante le dinamiche e le contrapposizioni del voto.
La Repubblica ZTL, insomma, come si usa dire in questo momento. Devo soltanto riportarvi purtroppo all'orologio, mancano pochi minuti.
Soltanto chiedere a Patrizia qualcosa, tutto questo sforzo della partecipazione femminile, poi anche i risultati, gli esiti, e faccio riferimento alle figure femminili apicali che da questa consultazione, da questa fase appunto di riscoperta anche di una anima democratica del paese, ecco, quali sono i risultati, le figure femminili apicali che si impongono nell'Italia del dopoguerra, almeno in quel primo dopoguerra?
Sì, io intanto direi le 21 elette, certo, all'Assemblea Costituente, 21 su 556, lo sappiamo, sul piano numerico veramente una minoranza, ma un numero esiguo, dire esiguo è quasi un eufemismo. Tuttavia questo fu un passaggio molto importante, cioè alle donne fu riconosciuto ed esercitarono il diritto di voto attivo e passivo. Questo è un dato. Maurizio giustamente ha richiamato alle elezioni amministrative, certo, della primavera, certo, e anche quelle poi successive, ci sono appunto dell'autunno, no? In altri comuni, un numero molto molto ridotto, 1380 e passa, insomma, invece la primavera 5722. Ecco, io non dimenticherei le 2000 donne elette nei consigli comunali e le 13 sindache. Su questo numero ci sono molte incertezze, nel senso che la documentazione è piuttosto frammentata, per cui noi ci stiamo, cioè fino al 2017 conoscevamo soltanto 10 sindache, siamo arrivati a conoscerne 13. Merita anche sottolineare che amministrano piccolissimi centri,
certo,
tuttavia
certo,
sono presenti al nord, nel centro come nel sud, e comunque è un passaggio importante.
Assolutamente.
Sai, le associazioni femminili, devo dire in particolare l'Unione Donne Italiane, si era posta il problema delle di incentivare in qualche maniera, a favorire un dibattito anche sul tema della rappresentanza, tant'è che alcuni mesi prima della consultazione referendaria e dell'elezione dell'Assemblea Costituente convoca i partiti della sinistra, una riunione dei partiti della sinistra a Roma, proprio per in qualche modo sollecitare la presenza di donne nelle liste e anche garantire l'elezione, perché furono 226 complessivamente, se teniamo conto tutto lo schieramento, ecco, e ne furono elette soltanto 21, e questo segnala insomma una insufficienza, una inadeguatezza.
Grazie.
Non sono poi andate molto meglio le cose negli anni.
No, infatti, ma questo forse dovremmo dedicare una puntata e più di una puntata a parte su questo argomento. Grazie mille Patrizia e grazie Maurizio.
Grazie.
Un particolare ringraziamento perché avete anche smontato alcuni luoghi comuni, alcuni slogan, le famose due righe di cui parlava il professor Ridolfi, con cui spesso
si liquidano
argomenti molto importanti. Grazie e a risentirci presto.
La Repubblica è l'emozione che provo da oltre 41 anni quando, con impercettibile tremito, ho il privilegio di alzarmi in piedi per dire in nome del popolo italiano, di tutto il popolo italiano e non in nome di Sua Maestà il Re.
Per me la Repubblica è diritto di scelta anche per le persone con disabilità.
Per me la Repubblica è una classe che impara a stare insieme e dare voce a ogni bambina e ogni bambino. Quest'anno a scuola, attraverso un percorso sulle 21 madri costituenti, abbiamo scoperto che la democrazia nasce anche dal coraggio delle donne e dall'educazione al rispetto. La Repubblica per me è insegnare oggi i valori ed i diritti di domani.
Per me la Repubblica è la forma di Stato all'interno della quale si sviluppa la democrazia, ovvero la consapevole partecipazione di ciascuno alla vita del paese. Perciò è amore per l'altro, è solidarietà, è libertà di pensiero.
Per me la Repubblica è avere voce, non essere solamente spettatori.
Per me la Repubblica è libertà.
Per me la Repubblica è rispetto reciproco per i cittadini, non è importante, è importantissima.
Per me la Repubblica è umanità, perché la Repubblica non distingue le persone da classi sociali, vede solamente persone tutti uguali.
Ciao Presidente!
Salve signor Presidente!